La liturgia della parola che abbiamo appena ascoltato è un invito a riscoprire quel senso di verità e di autenticità nella nostra vita che spesso invece facciamo fatica a far venire fuori, facciamo fatica ad essere noi stessi e soprattutto ci mettiamo una vita, a volte senza neppure riuscirci, a liberarci dalle nostre maschere, dalle tante persone che mostriamo a seconda delle situazioni, a seconda delle condizioni in cui magari in un momento noi ci ritroviamo. E a volte lo facciamo in buona fede, perché questa nostra difficoltà ad essere veramente quello che siamo ci viene molte volte da una serie di condizionamenti, dal nostro carattere, certamente dall'educazione che abbiamo ricevuto, ma molte volte lo facciamo invece in cattiva fede, perché è un nostro modo da un lato di difenderci, dall'altra parte però di attaccare per cercare di ottenere quanto più possibile qualche cosa. Invece il Vangelo di oggi ci invita a riscoprire questa autenticità e questa verità dell'esistenza che in una realtà come la nostra stenta sempre a venire fuori. Oggi viviamo in un mondo che è fondamentalmente legato sulla menzogna, che è legato sulla falsità, e molte volte la menzogna e la falsità di questo mondo sono addirittura oscene. Viviamo in una realtà molto superficiale, una realtà in cui l'esteriorità prende il sopravvento invece sulla interiorità, una realtà dove risulta sempre più difficile pensare, risulta sempre più difficile comunicare con se stessi. Allora, in una realtà come questa, in una situazione come questa, noi abbiamo necessariamente bisogno di uomini forti, di uomini come Giovanni Battista, che in qualche modo ci richiamino a questa autenticità della nostra esistenza. Persone che siano autorevoli come Giovanni Battista, persone che siano veramente autentiche come il Battista. E Giovanni, dice il Vangelo, è il più grande tra i nati di figli di donna, un profeta austero, un profeta anche convincente, un profeta pieno di energia, pieno di vigore, pieno di forza, energico, carismatico, perché era capace di avere al suo seguito tantissima gente, quanto Gesù. I Vangeli ci raccontano la vita di Gesù, non possono raccontarci la vita di Giovanni Battista, ma sappiamo che Giovanni Battista aveva un seguito molto forte, tant'è vero che lo stesso Gesù andrà poi da Giovanni Battista, no? Ricordate, per farsi battezzare nel Giordano. È un profeta forte, un profeta che attorno a quelle sponde molto arse del Mar Morto aveva raccolto i suoi seguaci e li aveva raccolti per essere insieme con loro cercatore di Dio. Ecco, Giovanni non si accontenta della esteriorità di Gerusalemme. Gerusalemme, la capitale, era una capitale molto forte al tempo di Gesù, era una città molto, molto ricca, una città variopinta, e Giovanni non si accontenta, no, della comodità di Gerusalemme, non si accontenta della superficialità di Gerusalemme, non si accontenta neppure delle pompose liturgie, cerimonie che venivano officiate continuamente nel grande, maestoso tempio di Gerusalemme. Pensate che la spianata del tempio di Gerusalemme, più o meno, occhio e croce, erano due volte e mezzo lo stadio San Paolo. No, tenete presente lo stadio San Paolo quando è grande. E pensate alla spianata del tempio di Gerusalemme, come doveva essere. Quindi immaginate questo tempio, che cosa doveva essere. E quello che è rimasto oggi del tempio, solo la spianata e una parte del muro, se vediamo la grandezza di questo muro, ci rendiamo conto, no, della maestosità di questo tempio. Giovanni non sceglie quella condizione, ma va nel deserto, e non sceglie neppure un deserto qualsiasi. Avrebbe potuto scegliere il deserto, diciamo, della zona alta della Giudea, dove attualmente non ci sono tanti, tanti monasteri, la zona di Gerico. No, sceglie quello del Mar Morto, cioè sceglie una condizione di vita davvero, davvero difficile, davvero, davvero complicata. Ci troviamo nella più grande depressione che si conosce sulla terra, cioè siamo a quasi 200-250 metri sotto il livello del mare, dove si boccheggia. Quando uno va lì boccheggia, perché fa caldo in una maniera esagerata, acqua salata, insomma, voglio dire, un paesaggio spettrale, sembra di stare sulla luna. Poi quando fa troppo caldo si vede proprio, no? Questo movimento nell'area particolare, perché non ci arriva cacava, no? Perché fa troppo caldo, hai bisogno solo di soffiarti. E in quella condizione Giovanni vive, quindi pensate un po', e in quella condizione riceve la visita degli uomini del Sinedrio. Giovanni rinuncia, ma non solo rinuncia, non ha neppure paura di confrontarsi con il potere religioso. È uno che parla chiaro, Giovanni, e non ha neppure paura di confrontarsi con il potere politico, tant'è vero che anche con il tetrarca Erode avrà lo stesso atteggiamento, e sappiamo poi come finirà decollato, finirà morto martire. E vanno da lui perché sentono dire ovviamente di questo grande seguito che ha il Battista, e gli pongono questa domanda: ma chi sei? Quante volte ci siamo posti anche noi questa domanda? Chi siamo? Soprattutto nei momenti in cui stiamo un po' più giù, ce lo chiediamo, no? Quando le cose non ci vanno bene, e allora in quella situazione così di vita difficile, ecco, noi ci chiediamo: ma chi siamo? Chi siamo veramente? Che cosa vogliamo veramente dalla vita? Che cosa dobbiamo fare? Come dobbiamo vivere? Ecco, perché non ce ne va bene mai una, no? Ci domandiamo spesso, no, queste cose. Chi sei? E Giovanni è chiaro nella risposta. Giovanni dice immediatamente: io non sono il Cristo, ma guardate che non sono neppure uno dei profeti, e guardate che non sono neppure il profeta Elia. Giovanni poteva giocare d'azzardo con gli uomini del Sinedrio, perché poteva tranquillamente dire: io sono il Messia, io sono il profeta Elia, io sono uno dei profeti. Gli avrebbero creduto, perché aveva un seguito e un'attenzione da parte del popolo enorme, per cui gli avrebbero tranquillamente creduti. Eppure Giovanni non cede alla più facile delle tentazioni, quelle che ci viene sempre a noi, che è il delirio di onnipotenza. A noi basta che ci danno tanto e già ci crediamo e ci sentiamo i Padre Eterni. Giovanni aveva tutto per potersi sentire così, eppure non rinuncia all'autenticità della sua vita. Dice: guardate che io non sono il Cristo, non sono neppure uno dei profeti e non sono neppure il profeta Elia. Io, come tutti questi che vedete, gli uomini che lo seguivano, siamo alla ricerca di Dio. E Giovanni ci dà con questa risposta, con questa prima risposta, perché poi incalza e darà una risposta straordinaria, con questa prima risposta già ci dà un metodo, perché lui ci sta dicendo che il limite non è un problema nella vita. Ci sta dicendo che la mortificazione non è un problema della vita, né il limite, il non sentirsi chissà chi, né la mortificazione, vivere nel deserto, non sono limiti, anzi, dice Giovanni, sono una opportunità attraverso la quale noi possiamo cogliere, proprio nella fragilità della nostra esistenza, la presenza di Dio. E solo riconoscendo che non abbiamo in noi tutte le risposte, allora possiamo metterci alla ricerca. Solo entrando nel profondo di noi stessi possiamo trovare non solo la nostra vera identità, ma possiamo trovare la vera identità di Dio. E quelli non capiscono: ma chi sei allora? Se tu non sei il Cristo, non sei il profeta, non sei Elia, ma si può sapere chi sei? Chi siamo allora? La logica del mondo, che all'epoca di Gesù era la stessa logica di oggi, dice che siamo ciò che produciamo, siamo ciò che appare, io sono ciò che guadagno, sono ciò che conto, sono quando urlo. E questa è la stessa logica di oggi, perché oggi così è, la realtà ci invita, no, a capire, o meglio questa realtà un po' subdola, ci spinge a pensare e a credere che siamo importanti quando abbiamo una certa posizione sociale, quando abbiamo un certo potere, quando abbiamo determinate cose, altrimenti non siamo nessuno, altrimenti non contiamo niente, altrimenti hai voglia di piangertela per tutta la vita. Ma Giovanni esce fuori da questa logica, perché dice che questa è una logica illusoria ed è una logica menzognera, perché noi non siamo ciò che possediamo e ciò che facciamo. E allora chi sei? Sei un provocatore? Sei un mistico? Sei un guru? Sei un maestro? Insomma, si può sapere chi sei? E Giovanni dà una delle risposte più belle che si possa mai dare, per dire chi è. Sono voce. Questa è la risposta che dice Giovanni. Sono voce. Voce prestata ad una parola. Voce che amplifica un'idea che non è mia. Voce che fa riecheggiare nella storia dell'umanità una intuizione di cui anche io sono debitore. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri perché il Signore è vicino. Questo è Giovanni, è voce. E quelli sono delusi, perché avrebbero preferito sentirsi dire da Giovanni: sono il Cristo. L'avrebbero preferito. Abituati come sono alla logica del potere, abituati anche noi come siamo alla logica del potere, perché preferiamo sempre che ci sia uno che ci dica quello che bisogna fare, perché questo ci esime dalla responsabilità. Il popolo napoletano su questo poi è maestro, Il popolo napoletano è il popolo dei Masaniello. Noi andiamo avanti così da sempre, no? Affidiamo ad uno tutta la responsabilità di quello che deve avvenire, perché poi dopo tanto io mi devo lavare le mani, no? Mi devo lavare le mani, non è colpa mia, è lui che ha assunto queste scelte, queste decisioni. Provate a pensare un po' la storia dei sindaci della nostra città, sia di destra che di sinistra, pensate e vedete se non sono tutti stati eletti con questa mentalità. Il Masaniello di turno, che deve poi risolvere tutti i problemi, perché questo è facile, tanto se va bene lui ha la gloria, allora noi come tanti scemi appresso a lui, eccetera, eccetera. Se va male, allora siamo pronti subito a dire, no, ma è stato lui, è stato lui, è stato lui. Nonostante ognuno di questi sindaci poi ha sempre, no, un consenso popolare che è al di fuori da ogni logica, no? Sembra una volta, ogni volta che votiamo un sindaco, vanno le elezioni bulgare a Napoli, perché i sindaci vengono eletti sempre con una percentuale incredibile, straordinaria. No. Voce di uno che grida nel deserto, cioè uno che si assume in prima persona la responsabilità di fare e di dire certe cose. Non è possibile sempre demandare agli altri. Anch'io in prima persona devo assumermi la responsabilità di vivere la mia vita, di rendere autentica la mia vita, di rendere vera la mia vita. Anch'io devo assumermi tutti, devo capire quali sono tutti i doveri a cui devo adempiere. La vita non è fatta solo di diritti, la vita è fatta anche di doveri. La vita è fatta anche di impegno, la vita è fatta anche di disponibilità, la vita è fatta di capacità di rinunciare al proprio per il bene comune, il bene comune. Un'altra espressione drammatica, il bene comune, perché noi non riusciamo a percepire il bene comune, non riusciamo a percepire neppure le scale di un condominio come bene comune, perché se si scassa la luce non ce ne importa proprio, perché siamo i primi a strafregarcene se si rompe il citofono, se si scrive su un muro, siamo i primi, perché teniamo i nostri parchi una schifezza, scusate se lo dico, che poi insomma, si vede sotto gli occhi di tutti. Quindi immaginate come possiamo sentire invece bene comune come qualcosa di più grande. E sembra sempre che la colpa sia di qualcun altro, come se poi noi vivessimo al di fuori di una certa realtà o vivessimo sempre sotto una campana. Non può funzionare così. Voce di uno che grida nel deserto, cioè si assume la responsabilità, ci mette la faccia, non dice è colpa di un altro, non si tira indietro, ci mette la faccia, non scende a compromessi, non si nasconde dietro un dito, ma si assume in pienezza la responsabilità non solo delle proprie decisioni ma anche delle proprie azioni. Voce di uno che grida nel deserto. Noi ci immaginiamo sempre di essere grandi, di compiere cose memorabili, di restare nella storia, piccolo o grande che sia, della nostra vita. E Dio invece ci svela cosa siamo in profondità. Ecco, forse siamo pazienza, forse siamo attesa, forse siamo sorriso, forse siamo sogno, perdono, inquietudine, ma il Vangelo oggi ci chiede di cogliere l'autenticità della nostra vita. Dobbiamo essere veri, la nostra vita deve essere riflesso di Dio, perché noi siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio, quindi gli altri nel vederci devono vedere Dio, non devono vedere un'altra cosa, non devono vedere la falsità, non devono vedere la non autenticità, non devono vedere la menzogna, ma devono vedere la verità, devono vedere Dio quando ci vedono. E invece spesso noi diamo un'immagine diversa. Avete mai visto quegli specchi dove uno si specchia e sembra più alto, più basso, più grasso? Meglio più grasso no, perché già siamo abbastanza... Ma comunque voglio dire, no? Quegli specchi che distorcono l'immagine. Noi siamo così, diamo un'immagine diversa di quello che siamo, perché lo specchio nel quale appunto facciamo riflettere la nostra immagine non è quello che ci ha dato Dio, ma è lo specchio dell'arroganza, è lo specchio della violenza, è lo specchio dell'egoismo, è lo specchio della tracotanza. Dio ci chiede invece di specchiarci nella sua parola, perché se ci specchiamo nella parola, voce di uno che grida nel deserto, voce di uno che va al di là della parola umana, perché l'unica parola che conta è la parola di Dio, allora se io mi specchio nella parola di Dio darò un'immagine vera di me stesso, darò un'immagine autentica di me stesso, perché non ho più bisogno di nascondermi, perché non ho più paura di nascondermi, perché voglio essere me stesso, voglio essere vero. Ecco, allora io non so come stiamo arrivando a Natale, non lo so, dico semplicemente che l'importante è arrivarci in maniera autentica, l'importante è arrivarci in maniera vera. Forse non è un grande periodo, forse non siamo insomma un po' troppo contenti di come vanno ultimamente le cose, forse non siamo un po' troppo soddisfatti, pazienza, perché Dio viene lo stesso. Non è che si ferma davanti alle difficoltà della vita, non è che si ferma davanti ad una crisi più o meno grande che sia, anzi a volte la crisi può proprio aiutarci a recuperare il senso vero delle cose, perché poi quando siamo nell'abbondanza andiamo altrove e quindi pensiamo sempre alle cose inutili, alle cose stupidi e alle cose superficiali, facendo svuotare di senso invece il significato dell'attesa e il significato poi del Natale. Quindi forse la crisi in questo senso può aiutarci a recuperare una dimensione vera del Natale, ma se è così, se veramente dobbiamo attendere questo Signore della verità, allora dobbiamo essere sereni, dobbiamo farlo nella gioia, dimoriamo nella gioia, come ha detto San Paolo, rallegriamoci sempre nel Signore, teniamo buone le cose che Egli ci ha dato. Oggi celebriamo la Domenica in Gaudete, la Domenica della gioia, vedete, anche gli abiti liturgici non sono scuri. Non è il viola scuro, no, delle altre domeniche di Avvento, è un colore più chiaro, per dire che la luce si sta avvicinando. E anche la terza candela che abbiamo acceso non è quella viola, vedete, sull'altare, è la candela bianca che abbiamo acceso, per dire che c'è una luce che si sta avvicinando. Allora dobbiamo mantenere forte questa gioia di attendere il Signore, la stessa gioia che gli angeli hanno cantato la notte di Natale, è la stessa gioia che ha, come dire, caratterizzato la vita dei pastori, no? L'emozione dei pastori quando hanno visto quello spettacolo straordinario e in quel bambino Gesù hanno riconosciuto Dio. E noi napoletani abbiamo plasticamente tradotto questa gioia dei pastori con il famoso pastore della meraviglia. Lo conoscete, quello che si mette sul presepe, che guarda un bambino e la bocca aperta. Ah, così, pastore della meraviglia, no? Che rimane estasiato di quell'immagine e di quella cosa che è avvenuta lì. Ecco, noi dobbiamo riscoprire questo stupore, riscoprire questa meraviglia, riscoprire questo senso della gioia che solo Dio, solo la parola incarnata ci può dare. Nessun altro specchio del mondo potrà darci la stessa gioia e lo stesso stupore. Perciò dimoriamo nella gioia, rallegriamoci sempre nel Signore, teniamo sempre con noi le cose buone che Dio ci ha dato, questo Dio mite che attendiamo e che già amiamo, perché se così facciamo, allora veramente esprimeremo l'autenticità di noi stessi, veramente testimonieremo agli altri la nostra vera identità, e dimostrando e testimoniando la nostra vera identità, testimonieremo al mondo anche la presenza meravigliosa del Signore nostro Gesù Cristo.